Prepariamoci a un'altra giornata incollati al televisore, perché oggi, soprattutto nella sera per noi che stiamo qua in Italia, c'è la cerimonia di insediamento ufficiale del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con tutto quel popò di prologo ad alta tensione che abbiamo vissuto nelle settimane scorse. Allora, per capire come l'America vive questo momento e come lo vive soprattutto il fronte democratico, parliamo con la nostra amica Eileen Steingart, architetto americano che vive da tanti anni in Italia, ma che ha il cuore dall'altra parte dell'Atlantico. Ciao Eileen, bentornata.
Ciao Sergio, grazie.
Ciao Eileen.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, buongiorno a tutti. Come ci si prepara a questo momento? Noi abbiamo visto anche immagini molto, diciamo, di dispositivi di sicurezza straordinari, perché dopo i fatti di Capitol Hill praticamente tutta la zona è militarizzata, di fatto è sotto copertura militare, c'è molta tensione, l'FBI sta monitorando, diciamo, tutto il fronte dei fan più scatenati di Trump, perché c'è timore appunto che ci possano essere altre proteste, altre manifestazioni. Cosa si dice sui media americani?
Allora, è un insediamento alquanto insolito per quello che dici tu, la sicurezza, la paura per la sicurezza, e non solo a Washington, perché ormai io mi sento tranquillo su, diciamo, l'insediamento a Washington, sì. Ma quello che non si sa è quello che avverrà al di fuori di questi limiti e questa sicurezza.
Cioè, tu dici in coincidenza con la cerimonia ufficiale che si svolge nel posto, diciamo, nel luogo della politica per eccellenza, che è la capitale, potrebbero verificarsi in altre città degli scontri, delle manifestazioni?
Ma così c'è questa chiacchieria in giro, e quindi sarebbe una cosa molto triste ma non sorprendente. Sì. L'altra cosa insolita, a parte la mancanza della folla e la gente americana, i cittadini che possono celebrare questo momento, perché è un momento di celebrazione,
sì,
è la mancanza del presidente uscente, che è una cosa gravissima.
Sì, diciamo che è grave, perché non era veramente forse mai successo.
Cosa ha fatto? Lui va via prima, no?
Lui va via stamattina.
Ah, sì. Ecco.
Voleva un salutone in pompa magna, ma pare che non avverrà questo, perché non ne hanno dato il permesso.
Cioè, saluto militare, queste cose qua, lui che esce dalla Casa Bianca.
Non voleva andare.
Sì.
Però è un fatto simbolico, formale, ma che è sostanziale, perché è il simbolo della stretta di mano dell'uscente presidente. Parentesi, io personalmente credo tutti sono contenti che non ci sarà, e esatto. Biden stesso ha detto è la prima cosa su cui andiamo d'accordo con sì. Trump. Però è un fatto simbolico non solo per gli americani, ma anche per il resto del mondo, che sta guardando con grande...
Sì, vedere la stretta di mano tra il presidente uscente e quello che prende in mano le sorti del paese. Questo non ci sarà, questo momento non ci sarà.
Però ratifica questo fatto la sostanziale divisione. Infatti il primo compito che si è dato Biden è quello di riunire gli Stati Uniti d'America, infatti, perché c'è bisogno.
Certo. Il primo compito, Biden sta dicendo che vuole unire, è una grande parola, perché la divisione è talmente profonda che non è che da un giorno all'altro riunisce l'America. Certo. Devo dire che il suo grande cuore e la sua figura rassicurante di grande esperienza, le sue scelte anche di persone con esperienza, forse aiuterà, però bisogna scavare veramente nel profondo il perché questa divisione così forte e così arrabbiata. Ci sono due fattori che io vedo concreti. Uno è molti dei suoi sostenitori si stanno rendendo conto, ma non forse non hanno capito fino in fondo, che il mondo americano sta chiamando da un paese a maggioranza bianca cristiana.
Certo.
Sta cambiando, sta diventando un mondo multiculturale, dove poi i bianchi in qualche decennio saranno anche in minoranza. Questo sì. chiaramente è una grande minaccia per certe
bianchi,
persone.
Certo.
E quindi c'è questo problema del razzismo veramente talmente, talmente radicato nella cultura americana che queste persone, i sostenitori di Trump, lo vedono come una minaccia. L'altra cosa, ancora più concreto, è che dagli anni 80 60% del popolo americano non hanno avuto un incremento dello stipendio, nel senso che il salario minimo orario è rimasto inalterato. E quindi Biden l'avrà duro a farlo passare in congresso questo, però lui sta già proponendo, come ha proposto Sanders, come ha proposto Clinton, come ha proposto tutto il Partito Democratico, che è una cosa anche logica, sì, di alzare
il minimo,
salario minimo a $15. Allora la gente che non vede lo stipendio
aumentare,
che vedono i straricchi che diventano ancora più straricchi, sì, in più dentro il loro, diciamo, animo sentono minacciato perché l'America bianca sta cambiando, è chiaro, cioè, questi
un cocktail
sono
esplosivo.
Io
di malcontento
avrei,
sì,
una domanda, Eileen. Io sto leggendo appunto sia Politico che il New York Times, che sono i due giornali che riesco a leggere con più. Allora, tutti e due aprono con il perdono presidenziale che Trump ha fatto a tutti i personaggi che l'hanno spalleggiato, prima di tutti Bannon, che ricordiamo è quello che anche ha finanziato tutto il sovranismo italiano, quindi è stato graziato da lui. E poi, divertentissimo per chi lo voglia vedere sul sito del New York Times, non so se per chi lo può prendere, la lista completa degli insulti via Twitter di Trump dal 2015 al 2021. Ma veramente è un file enorme, è molto bello, molto molto interessante,
un bel gadget, diciamo, digitale.
Allora, diciamo l'amnistia apro una parentesi anche su questo, lui non deve annunciare a chi dà l'amnistia, quindi una persona, lui stesso oppure i figli, potrebbero avere in tasca questo, diciamo, amnistia senza doverlo rendere pubblico.
Sì.
Quindi
sì,
questi sono quelli che ha reso pubblico. Lui.
Chissà chi l'ha data. Cos'altro c'è?
Chissà chi l'ha data.
Beh, sono 100 che può fare, quindi
140, che non 140. È un numero
basso.
Proposito, però è quello che si aspetta da lui, che è di cattivo gusto, è spregiudicato, esercita fino all'ultimo il potere della presidenza senza.
Ma una domanda tecnica: questo perdono può essere combinato alle persone che sono attualmente sotto inchiesta, ma non protegge dalle prossime inchieste, giusto?
Allora, protegge, dipende come è scritto, come è scritto proprio il dispositivo, ma dovrebbe proteggere delle inchieste federali a cui è sottoposto, ma possono essere anche preventivo. Però, per esempio, Bannon, che ha l'amnistia su eventuali crimini federali di frode dei sostenitori di Trump, uno Stato, un magistrato in uno Stato, quindi non a livello federale, ma lo Stato di Ohio piuttosto che New York o California, potrebbe prendere in mano, fare un'indagine e imputarlo per lo stesso crimine.
Okay.
Quindi l'amnistia riguarda solo
il reato
federale.
Okay,
fatto questo chiarimento molto tecnico, tornerei ai macro temi politici, cioè come esce il Partito Repubblicano da questo passaggio. Cosa ti aspetti, Eileen? Cioè, quale sarà la metamorfosi?
Vorranno dare un segnale questo,
del
no?
post-Trump per il Partito Repubblicano.
Allora, il Partito Repubblicano è a pezzi, cioè di fatto non c'è, e comunque continuano, c'è un'ala del partito che continua comunque a sostenere il trumpismo, forse non Trump, ma il trumpismo stesso. Dal 6 gennaio, quando è successo questo fatto gravissimo, istissimo, che ancora stento a credere, anche i più radicati sostenitori più potenti come McConnell sta prendendo le distanze. Tanto è che ieri nel Senato lui ha detto che le bugie di Trump sulla frode elettorale, che erano bugie, ha stimolato quello che è successo, l'insurrezione, non so se si dice in italiano.
Insurrezione, certo, corretto.
Del 6 gennaio. Questo è una grande distanza da Trump e credo che è una furbata di McConnell che vuole cercare di salvare il partito e ha trovato, diciamo, la buona scusa per farlo.
Ecco, ma è già iniziata la guerra per la leadership all'interno dei repubblicani, per individuare un nuovo leader, una nuova figura di riferimento, o sono semplicemente smarriti e sbandati?
Ancora, credo che ancora sono storditi da questi 4 anni veramente di
protagonismo assoluto di Trump, diciamo, nel bene e nel male.
E in più c'è un fatto, bisogna capire cosa farà il Senato con l'impeachment se votano per
andare avanti, insomma.
Ma tu dici, quindi c'è ancora una possibilità che il partito repubblicano si riconosca in Trump?
Allora, loro potrebbero votare che lui non può mai più essere eletto
avere incarichi pubblici, cioè incarichi elettivi.
Esatto.
Elettivi,
esatto. Ma sgombrerebbe il campo di Trump.
Sì, certo, però al di là dell'aspetto tecnico, mi chiedo.
Ma non è tecnico, è sostanziale.
C'è ancora una parte del partito repubblicano che sarebbe pronta a riconoscersi in Trump, qualora Trump dovesse uscire più o meno in piedi da questa vicenda?
Si riconoscono. Ci sono ancora quelli che stanno perpetuando questa bugia che l'elezione non è stato giusto, che c'è stato frode, che Trump ha vinto l'elezione. Che chiaramente
allora Trump non è fuori, non
no,
è
una,
fuori
una parte dell'America è ancora trampiana. Sì, è ancora troppo, certo, presto.
Una cosa è dire che una parte dell'America è trampiana, una cosa è dire che il partito repubblicano ai più alti livelli ancora una parte in parte si riconosce in questo
evidentemente
leader.
Sì,
secondo me la leadership è caduta.
Aileen, io ho visto un sondaggio che dice che il 48% dei votanti repubblicani sono ancora a favore di Trump, però il 48% dei votanti, questo era un sondaggio.
Io mi chiedevo un
ma
po'
loro hanno, non è sono trompiani, sono cool, sono è un culto sì, di personalità,
sì, certo,
è un culto, come può essere un culto religioso, quindi non
sì, sono dei fan
sfegatati, certo,
insomma,
sì, dogmatici.
Sono persone che non hanno un pensiero critico,
sì.
Sono motivate dalla paura, forse di quelle due cose che abbiamo detto all'inizio, perché tocca veramente la loro vita nel personale, nel contesto.
Aileen, come seguirai questa cerimonia di insediamento?
Piangendo
addirittura.
Come lo spoglio, però per altri motivi, perché mi ricordo che il giorno dello spoglio eri un po' così, eri un po' triste perché ancora non si sapeva
bene.
C'era
un verdetto,
in bilico.
In bilico, oggi più o meno l'esito è scontato.
Allora, ho visto... Biden non è quel progressista di cui ha bisogno l'America in questo momento.
Sì, anche se sono in molti a ritenere che soprattutto nel primo periodo farà tante cose che faranno gioire la parte più, diciamo, progressista del partito democratico.
Ma è la persona giusta al momento giusto, spero. E sì, a 70 anni ha una montagna di fronte a sé e lui c'ha il cuore, spero che abbia l'energia, adesso ce l'ha. Io ho visto quelle immagini ieri di lui e la Harris di fronte al memorial alle vittime del Covid, che era molto di notte, di fronte a questo specchio d'acqua con queste belle luci lungo lo specchio d'acqua sul Mall di Washington. Era molto commovente.
Intenso.
È la prima volta che un leader in qualche modo dar retto alle famiglie, agli amici di queste vittime, diciamo, che erano non necessario che morissero questa gente.
E là ci aspettiamo ci sono già tanti segnali importanti, un cambio di rotta deciso, così come ce l'aspettiamo su altre questioni che riguardano per esempio il clima. Si dice che insomma una delle prime cose che Biden farà sarà di rientrare negli accordi di Parigi. Questi sono segnali importanti, perché daranno veramente una prospettiva, un segnale nuovo non solo all'America, ma a tutto il mondo che all'America in qualche modo fa riferimento.
Aileen, la cosa più importante che lui farà a partire da oggi, che per cui la gente ha accettato questo che devi chiudere, è che darà quella guida forte sulla risoluzione del Covid. Questo è la questione chiave per ogni altra cosa.
E magari mette una buona parola su Pfizer per farci arrivare prima i vaccini.
Ha cooptato Pfizer, se li stanno prendendo loro.
Vedi, ecco qua. Salta fuori il follesa malizioso. Va bene, Aileen, grazie, in bocca al lupo. Auguri a te e a tutti noi.
Grazie Sergio.
Ciao,
ciao,
ciao.
Ciao
a tutti.